Signore, sia con voi. Secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini. E ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore.
Grandi intellettuali, la religione è l'oppio del parole povere, mangiamo, divertiamoci, facciamo una vita sfrenata, perché tanto non si può credere all'amore. Alcuni hanno anche tentato di dire, erano degli esegeti raffinati, che Gesù non ha parlato mai nel Vangelo della vita consacrata e che questo versetto non riguarda la vita consacrata, quindi non ci sarebbe nessun versetto che parla della vita consacrata. A me sembra molto strano, perché se parla del matrimonio non può non parlare della vita consacrata. Perché l'amore è lo stesso e tutte e due queste forme di vita partono da un sogno di Dio che per Dio è la realtà. Per noi è un sogno, purtroppo la parola sogno ha un'accezione, noi l'abbiamo ridotta a qualcosa che non è reale, il sogno non si realizzerà mai, invece il sogno è il divenire dell'amore di Dio nella storia. È il divenire dell'amore di Dio nella storia. Dio vuole che noi ci amiamo. E pensando al marito e alla moglie, ha pensato dal principio, ha pensato che questo sia possibile. Ma provate a pensare, perché? Guardate la prima lettura di oggi. Il Signore ci fa capire come ama questa giovane. Ed è bellissima la prima lettura, perché Israele è raffigurata come una ragazzina che sta diventando, che si sta avvicinando all'età della povertà. Questa ragazzina diventa sempre più bella, interiormente, fisicamente, e nel momento in cui è arrivata l'età dell'amore, Dio la copre con un mantello che farà mia per sempre. Questo è l'amore che Dio ha verso Israele, ma anche verso di voi, anche verso di me. Dio ama così, quindi promette fedeltà a questa ragazzina per sempre. Questa ragazzina, approfittando della bellezza che Dio gli ha regalato, vede la sua bellezza e si prostituisce. Sarebbe da leggere tutto il libro di Ezechiele e i profeti. Qual è la risposta di Dio alla infedeltà di Israele, di questa ragazzina che è diventata una donna? Molto lascia pensare che la risposta di Dio in realtà sia il principio dell'amore di Dio. Sembra quasi che Dio, diciamo così, abbia creato Israele per poterla perdonare. Perché dice: io ti confonderò nel mio amore, io ti confonderò, io ti perdonerò tutte le tue iniquità perché il mio amore è per sé. E questo è il momento più grande della rivelazione di Dio che poi termina sulla croce. Però, dov'è che vediamo veramente il momento più grande della rivelazione dell'amore di Dio, poi per dopo di Gesù stesso? Lo vediamo proprio lì, mentre Israele commette un peccato. Il peccato ha la funzione della lancia che squarcia il costato di Gesù. Squarciando, entrando in contatto con il costato di Gesù, rompe le pareti del santuario. Il santuario è il corpo di Cristo, dal santuario fuoriesce l'amore, il sangue. Cosa fa il peccato? Guardando dal nostro punto di vista, il peccato ha distrutto l'opera di Dio, ma guardando dal punto di vista di Dio, il peccato ha reso visibile e ha fatto esplodere l'amore di Dio. Questo non è un incitamento al peccato, ma dobbiamo anche capire che Dio è più grande del nostro peccato, Dio è più grande della nostra infedeltà, e paradossalmente la nostra infedeltà rende visibile la fedeltà di Dio, che non si sarebbe potuta conoscere così tanto, senza aver fatto esperienza della propria infedeltà. Certo, la Madonna non ha avuto bisogno di questo, e questo non significa che non dobbiamo fare dei peccati, non possiamo penso tutti quanti, ma anche chi non ha fatto peccato sente che questo è un purissimo amore di Dio, il fatto che non ha fatto dei peccati perché Dio ha avuto misericordia di lui o di lei, non è un suo merito. Quindi si deve sempre ritornare al purissimo amore di Dio, che è un amore che sogna, e entrando nella storia diventa divenire. E Dio però ci crede, capite? Questo è meraviglioso. Bisogna ascoltare bene, Dio ci crede che un uomo e una donna possano vivere insieme e amarsi con un amore che profuma di sogno, ma è un sogno che diventa storia. Dopo viene le crisi, dopo viene le cadute, dopo viene le cadute, ci si può rialzare, guardare i 50 anni, 60 che abbiamo alle spalle e dire è meravigliosa la nostra storia perché c'è stato un manto che ci ha coperto sempre. È il manto di Dio che ha coperto le mie nudità, le mie infedeltà. E perciò il modo più concreto di amare è proprio quello che fa esperienza della propria infedeltà. Ma direi una parola anche per chi purtroppo è stato ferito nel sacramento. Il fatto che tu sia stato ferito nel sacramento e non dipende da te, questo non neutralizza il Vangelo che hai sentito, anzi lo rende ancora più attuale, perché tu puoi assumere dentro di te la persona che ti ha abbandonato. Quella persona non si vedrà mai dal tuo amore, perché il tuo amore è fatto dello stesso tessuto dell'amore di Dio e tu puoi coprire le sue nudità. Il tuo amore sposa, il tuo amore sposo, se sei stato abbandonato, il tuo amore è la stessa forza di Dio, perché Dio te la mette nel cuore e tu puoi coprire l'infedeltà del tuo consorte e tu puoi amare come ama Dio. E questo noi ce lo dobbiamo ribadire, perché se crolla questo, che non è un principio astratto, è concreto. Questa è la base anche della nostra vita religiosa, dove Dio ci riserva per sé, ma ci riserva per poterci perdonare. Perdonare la nostra vita religiosa parte dal perdono. Come il matrimonio parte dal perdono, i peccati vengono dopo. Nasce cioè dal dono di Dio, Dio guardandoci, non vede l'ora di perdonarci, perché perdonandoci lui diventa Dio nella mia vita. Lo diventa storicamente, io gli posso rispondere perché ha adottato la mia umanità, perdonandomi, entra in contatto con i miei sensi, usa il mio linguaggio. Cosa che a volte non capisco se mi viene detto da piccolo che Dio mi ama, non lo capisco perché non passa attraverso di me, usa un linguaggio teologico, non un linguaggio umano. Ma se Dio mi perdona, io sento l'infedeltà che è stata perdonata, io conosco Dio. E Dio permette a te sposo, te sposa, di fare la stessa cosa verso la persona che ti tradisce. Perché tu hai l'immagine di Dio dentro di te, tu sei fatta di immagine di Dio, tu hai la forza di Dio dentro di te, tu hai l'amore di Dio. E come si fa a dire che questo non è vero? Che ci ripiamo a messa se questo non è vero? Ma siamo tutti ridicoli. Se questo non è vero nel nostro matrimonio, non è vero nemmeno nell'Eucaristia. E se non è vero nell'Eucaristia, non è vero nemmeno nella vita consacrata, e noi quando parliamo non sappiamo quello che diciamo. La cosa che ci fa parlare è la fedeltà di Dio, è il fatto che l'amore di Dio è iniziato prima di qualsiasi risposta che io posso dare a Dio. Anzi, Dio, tra virgolette, ha bisogno della mia debolezza, ha bisogno della mia debolezza per dimostrare il suo amore che mi precede, che mi solleva. Il suo amore ha bisogno di sollevarmi per mettermi a livello della sua bocca, per dirmi ti amo. Quindi lui è glorificato dalla tua debolezza che gli dice io non ce la faccio ad esserti fedele. Lui è glorificato della tua debolezza e ti dice, aspetta che tu gli dici, io non ce la faccio ad essere fedele a Dio, e Dio ti mette a livello della sua bocca, dove ti può baciare, dove ti può dire chi ama. Guarda un po' che cos'è il peccato allora, nelle mani di Dio. Cioè, dal punto di vista della storia, noi vediamo tutti i disastri, i disastri, i disastri. Ma dobbiamo anche guardare dal punto di vista di Dio. Dio ha rinunciato all'amore della mia vita? Dio ha rinunciato a sognare per me? No! Anzi, ci crede ancora di più. Questo è Dio. E questa è l'Eucaristia che stiamo celebrando. Questo è l'amore di Dio fedelissimo che aspetta per farti grazia. E quante cose vedremo quando il Signore ci accoglierà nel suo regno. E capiamo adesso perché il Signore disse un giorno, i peccatori e le prostitute vi passeranno davanti nel regno di Dio con la freccia rossa. Boom! Lo capiamo? È assurda questa parola a questo punto? No, non è assurda. I peccatori e le prostitute vi passeranno davanti velocissimamente, perché non avevano niente da dare a Dio e si sono lasciati trasportare, elevare dall'amore di Dio, così che Dio ha potuto essere Dio nella loro vita.